venga il tuo regno. Questo è il secondo desiderio che esprimiamo dopo sia santificato il tuo nome. Un desiderio forte che rivolgiamo al Padre. In fondo è il desiderio dei poveri, quelli che nella società degli uomini di questo mondo non hanno nulla e non hanno nemmeno nessuna considerazione, proprio perché non possiedono beni materiali, perché nei regni di questo mondo quelli che contano sono quelli che possiedono, sono i ricchi. Allora i poveri chiedono: venga il tuo regno, perché sono sicuri che il regno del Padre è diverso. Nel regno del Padre anche i piccoli, anche i poveri, anche i nullatenenti sono presi in considerazione, perché di fronte a Dio che vale non è il mucchio di roba, ma che vale è il cuore dell'uomo. Venga il tuo regno, desiderio dei poveri, desiderio forte che diventa anche disponibilità a collaborare, a lasciarsi, tra virgolette, adoperare perché possa venire questo regno. Quindi, come anche gli altri desideri che vengono espressi in questa preghiera, sono un desiderio di vedere Dio all'opera, ma nello stesso tempo anche desiderio di collaborare, perché quel Dio che opera è il Padre, il Papà, e quindi è gloria e onore dell'uomo poter collaborare come un figlio. Venga il tuo regno, regno del Padre, quindi. Dio riceve il titolo di re quando nel popolo di Israele appare il re, quando Saul viene eletto re e poi Davide e poi Salomone, quando compare questa nuova forma di governo nel popolo, è allora che si comincia ad attribuire a Dio il titolo di re. Il popolo di Israele voleva equipararsi agli altri popoli, ai popoli pagani, ed era per questo che voleva avere un re. Nei popoli pagani il re era considerato divinità, la sua autorità era un'autorità assoluta, e quindi la persona del re godeva di venerazione, se non addirittura di adorazione. Venivano fatte anche le statue del re da portare nelle città dove lui non risiedeva, perché potesse essere bruciato l'incenso davanti alla statua del re. Godeva di adorazione. Il popolo di Israele aveva voluto un re. Dio concede il re, pur dopo aver messo in guardia, pur dopo aver detto quali sono i pericoli e i danni di una regalità. Dio lo concede, però non concede che questo re sia considerato come un dio, ovviamente. Quindi anche la proibizione di fare le immagini di Dio era proibizione anche di fare l'immagine del re, perché qualcuno non pensi a fare come i pagani, ad adorare l'immagine del re. L'unico e vero re, ecco che allora viene dato questo titolo a Dio, l'unico vero re, quello che fa la legge per il popolo, l'unico a cui ispirarsi per le varie leggi che si devono stabilire, è Dio. È da lui che il re del popolo riceve il compito, ed è da lui che riceve il titolo, così il re diventa semplicemente un segno della presenza di Dio re. Da Dio il re riceve il consiglio e la sapienza e anche il mandato di essere re. Il re veniva unto, consacrato dal profeta. E il re, almeno vediamo Salomone, che chiede a Dio consiglio e sapienza per governare, perché il vero re è sempre lui. Ma il re può anche perciò ricevere correzione e punizione. Vediamo in Davide, anche Saul e anche Salomone, tutti hanno avuto bisogno di correzione e di punizione. E hanno avuto bisogno di correzione per la loro vita personale e anche per la loro vita pubblica. L'esempio tipico è quello di Davide. Nella vita personale commette il peccato con la moglie di Uria, ha bisogno di correzione per la sua vita personale, anche se è re, e per la vita pubblica, quando vuol fare il censimento per vedere che consistenza ha il suo regno, questo censimento che in fondo esprime il fatto che Davide pone la sua fiducia negli uomini, nel numero degli uomini, invece che in Dio, questo è un peccato della sua vita pubblica, della sua regalità. Perciò ha bisogno di correzione e di punizione. E persino il re può essere destituito da Dio. Quando il re non esprime più la sapienza divina, può essere destituito come Saul. Il vero re, l'unico re del popolo è Dio. Questo deve essere continuamente ricordato, perché l'uomo ha sempre la tentazione, la doppia tentazione, prima di separare Dio dall'autorità del re, come se il mondo di Dio stesse da una parte e il mondo politico, il mondo sociale stesse dall'altra parte, come se si potesse far senza Dio nella vita politica o nella vita sociale. Il pericolo quindi della secolarizzazione, di far senza Dio perché adesso c'è il re che comanda. E l'altro pericolo che connesso con questo è quello di dare al re l'autorità di Dio, e questo in fondo è un pericolo facile, perché è anche comodo attribuire al re autorità divina, perché il re lo si può adulare, il re lo si può comprare, il re lo si può condizionare, e quindi dargli autorità divina è anche comodo, vuol dire facciamo quel che vogliamo, tanto il re lo dominiamo noi, o con le belle o con le brutte lo comandiamo noi. A questo proposito ricordiamo la frase che hanno detto i sommi sacerdoti quando hanno consegnato Gesù a Pilato: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Pur di uccidere Gesù, accettano la regalità di un imperatore pagano. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. È una frase che ricalca in modo blasfemo quello che Dio aveva detto per mezzo di Mosè: non avrai altro Dio all'infuori di me. Non avrai altro Dio, non avrai altro re all'infuori di me. Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Come dire, quando ci fa comodo, diamo autorità divina ai re di questo mondo. Che cosa significa la parola regno, tuo regno, regno di Dio? Non dimentichiamo che nella preghiera di Gesù ci stiamo rivolgendo al Padre, anzi al papà. Quindi il tuo regno è il regno del padre, dove il re è papà. La parola regno può avere due significati, può esprimere due realtà che sono congiunte ma in qualche modo anche distinte. Da una parte regno vuol dire regalità, cioè la dignità, la natura, direi, la maniera di essere, da cui dipende il tipo di relazioni che nascono, che sorgono tra colui che porta questo titolo e gli altri. Re quindi come la regalità, il modo di essere, la natura della persona. Si chiama, noi chiamiamo regno anche il territorio, i confini entro i quali la persona del re viene considerato come proprio re, viene ubbidito, il reame diremo, perché un re è re dei suoi sudditi, altri ne hanno un altro re, quindi c'è questo doppio significato della parola, come regalità e come reame, regno in quanto uno porta in sé una dignità, una capacità, un modo d'essere, di rapportarsi agli altri, e regno in quanto persone, territorio, che si mettono in obbedienza di questo re. Questi due significati, nel termine che viene adoperato nella Bibbia, ci sono dentro tutti e due. Generalmente, molto più spesso, nel primo significato, il significato di regalità. Guardiamo un po' allora com'è la regalità del Padre. Dio lo chiameremo così, Padre, perché questo è il termine che Gesù ci ha dato. Allora cosa vuol dire venga il tuo regno? Vuol dire che abbiamo il desiderio che il Padre, proprio in quanto papà, si manifesti come re. È un regno dove vige la paternità come rapporto tra Dio e gli uomini, così che gli uomini possono sentirsi ed essere naturalmente figli, non sudditi, ma figli. Quindi sanno, sperimentano di essere amati, di essere voluti, di essere stimati e apprezzati come figli. Perché il re non è un padrone, non è un dominatore, ma è un papà. Venga il tuo regno, quindi si stabilisca la tua regalità, il tuo modo di rapportarti agli uomini come papà, modo paterno. La conseguenza quale sarà? Che come il padre si rapporta al figlio in spirito d'amore, così anche i figli tra di loro avranno questo stesso spirito tra di loro. Come dice Gesù nella sua preghiera durante l'ultima cena, l'amore col quale mi hai amato sia in essi. Giovanni 17, 26. L'amore col quale mi hai amato sia in essi. Quindi l'amore del Padre che è re per il Figlio, per Gesù, lo stesso amore c'è. È desiderio del Figlio che ci sia tra gli uomini. Quando viene il regno di Dio succede questo, che gli uomini sentono come proprio re, cioè ubbidiscono con amore al Padre e tra di loro diventano fratelli, proprio perché in essi entra l'amore di Dio. Quindi questo regno, il manifestarsi della regalità del Padre, fa sorgere un modo di vivere insieme noi col Padre e tra di noi un modo di vivere animato dallo Spirito Santo. Il regno di Dio è appunto, come dice San Paolo anche, non questione di cibo e di bevanda, non roba esteriore, modi di fare esterni, ma è giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Giustizia, pace e gioia nello Spirito Santo. Un modo di vivere insieme, quindi, animato dallo Spirito Santo. Un modo da fratelli. non è un regno materiale ma spirituale, perché è lo Spirito Santo il legame che unisce quanti fanno parte di questo regno e soprattutto che unisce l'uomo al Padre. È una regalità quindi quella del Padre che crea un nuovo reame, cioè un nuovo modo di vivere, noi diremmo oggi una politica nuova, diversa da quella dei dominatori di questo mondo. Per questo i poveri desiderano che venga il regno di Dio, e tra i poveri ci sono i discepoli del Signore, i discepoli di Gesù, che accettano di essere discepoli di Gesù solo quelli che sono poveri nel cuore, gli altri non riescono ad accettare di essere discepoli di Gesù perché non riescono ad abbandonare le ricchezze, a lasciare tutto. Il secondo significato, ecco, come reame appunto, ci siamo già arrivati, sono coloro che accettano di entrare in rapporto di figli col Padre. Questi sono i confini del regno di Dio. Non confini sulla carta geografica, non confini sulla terra, ma sono persone, il regno di Dio, e sono quelli che accettano di essere figli, di avere un rapporto filiale col Padre. Non un rapporto di sudditanza, quindi di paura, né un rapporto di superiorità, di sospetto, di giudizio, ma un rapporto da figli col Padre. Questi sono i confini del regno di Dio. E questi confini allora noi vediamo che possono essere presenti addirittura nel cuore di ogni singolo uomo. È un regno, il regno del Padre, che deve ancora acquistare spazio dentro di me, dentro il cuore di ogni persona. Deve crescere, deve rompere ancora delle barriere dentro la mia anima per poter essere presente in maniera totale, per poterlo vedere, questo regno concretizzato deve crescere nella mia persona, non soltanto all'esterno. San Paolo nella lettera ai Romani dice appunto: non regni più dunque il peccato nel vostro corpo mortale, sì da sottomettervi ai suoi desideri. Offrite voi stessi a Dio come vivi tornati dai morti e le vostre membra come strumenti di giustizia per Dio. Il peccato non dominerà più su di voi, perché non siete più sotto la legge ma sotto la grazia. È nel capitolo 6 della lettera ai Romani, da 12 in poi. Non regni più il peccato nel vostro corpo mortale. Quindi nella nostra vita, nella nostra esperienza terrena, può regnare anche il peccato. Possiamo essere alle prese continuamente col peccato che ci domina. E quindi il regno di Dio deve crescere anche dentro di noi, eliminando il peccato, la nostra attenzione ad una legge esterna, per vivere da figli col Padre. Per metterci sotto la grazia, cioè sotto l'amore gratuito di Dio per noi. E anche Gesù diceva ai suoi discepoli: cercate il regno di Dio, tutto il resto ve lo troverete davanti. Voi cercate il regno di Dio. Quindi anche i discepoli di Gesù possono allargare sempre di più nel proprio cuore i confini del regno di Dio, finché non ce ne sono più. Chi è vero e perfetto regno di Dio, reame di Dio? Dov'è che Dio, qual è quel cuore nel quale Dio non trova confini al proprio amore? È Gesù. In Lui il Padre è veramente il Re, proprio come papà, perché Gesù è veramente figlio per il Padre. In Gesù vediamo concretizzato il regno di Dio e la regalità di Dio. Il cuore di Gesù è completamente regno di Dio, per cui Gesù può dire: tutte le cose mie sono tue. Ecco, Gesù si lascia possedere completamente dal Padre. Tutte le cose mie sono tue. E per Gesù il Re è il Padre. E allora può dire: tutte le cose tue sono mie, perché tu sei il papà. Quindi non c'è rapporto tra suddito e re superiore, ma tra figlio e padre. Tutte le cose mie sono tue, tutte le cose tue sono mie. E ancora il desiderio di Gesù sulla terra qual è? Quello che risplenda la regalità del Padre, per cui Gesù può dire così alla fine della sua vita su questa terra: ti ho glorificato sopra la terra, ho cercato la tua gloria, ti ho glorificato. Lo dice al Padre queste parole, lo ha riconosciuto come re. Quindi il perfetto reame, il territorio nel quale Dio è riconosciuto veramente re, è Gesù, il cuore di Gesù. E perciò succede ancora che in Gesù si manifesta la vera regalità del Padre, per cui anche Gesù riceve il titolo di re, perché in lui risplende la regalità di Dio. Era già annunciato questo titolo di re per Gesù, beh, già nell'Antico Testamento, ma poi in particolare dall'angelo Gabriele a Maria, quando le ha detto: regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. E Gesù poi dice al Padre, sempre nella preghiera dell'ultima cena: tu gli hai dato, al tuo figlio, gli hai dato ogni potere sopra ogni essere umano. Quindi Gesù è proprio re che ha ogni potere, naturalmente potere divino, che è il potere dell'amore, non il potere del dominio. E quando Pilato chiede a Gesù: sei re, sei proprio re, è proprio vero che sei re? Gesù risponde: per questo sono venuto, per questo sono nato, per essere testimone della verità, per rendere testimonianza alla verità, cioè per lasciar vedere la regalità di Dio. È quello il vero re. Perciò Gesù è veramente re in quanto manifesta nel mondo la paternità di Dio, l'amore di Dio per gli uomini, e li mostra il Padre, dona l'amore del Padre, lo rappresenta. Quando si è trovato nell'orto degli ulivi di notte, ricordate che Pietro ha staccato l'orecchio destro a Malco, e questo è stato un gesto profetico, un gesto simbolico, per questo lo ricorda anche con cura l'Evangelista Giovanni. Malco vuol dire re, e staccare l'orecchio destro al re cosa vuol dire? Vuol dire destituire il re dal suo potere, perché l'orecchio destro è uno delle membra del corpo del re che venivano bagnate col sangue del sacrificio di incoronazione del re o di intronizzazione. Veniva bagnato col sangue l'orecchio destro, quindi tagliare l'orecchio destro al re, in quel momento lì rappresentato dal nome di quel servo, voleva dire detronizzare il re, perché adesso l'unico re che rimane, cioè l'unico che rappresenta in mezzo agli uomini la regalità di Dio Padre, è Gesù. perché Gesù, che mostra come è fatto l'amore di Dio, offre se stesso, fino all'ultimo, nel modo supremo. In quel momento qualunque altra regalità di questo mondo perde il suo valore. Non c'è nessun altro che ci rappresenta Dio come re se non Gesù. Il regno di Dio, quindi, e il regno del Padre, diventa il regno di Gesù. È Gesù stesso re in questo senso, è lui che ci mostra la vera regalità di Dio, è lui che, a cui è dato ogni potere, che esercita la regalità divina su questa terra. E alla fine, quando tutto gli sarà sottomesso, dirà San Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, Gesù consegnerà il regno al Padre. Egli consegnerà il regno a Dio Padre dopo aver ridotto a nulla ogni principato, ogni potestà e potenza, cioè tutte quelle cose che nel mondo si oppongono al regno di Dio, alla regalità di Dio. In questo mondo ci sono dei nemici del regno di Dio. Ci sono persone animate dal principe di questo mondo, colui che vuole comandare, dominare con la forza, con la violenza nel mondo, che è l'opposto di quello che vuole essere e vuol fare il Padre. Per questo Gesù dovrà dire, e lo dice di fronte a Pilato, quindi in pubblico, il mio regno, il regno di Gesù, non è di qua giù. Cosa vuol dire non è di qua giù? Questo è il capitolo 18 di Giovanni, il versetto 36. Non è di qua giù il mio regno, cioè non è determinato dagli uomini. Non sono gli uomini che decidono se sono re o no. Non sono gli uomini che mi eleggono re o che approvano il fatto che io sia re. Non sono gli uomini, e il mio regno non è per dinastia umana. Non si esprime e non si mantiene con metodi umani. Metodi umani come usano gli uomini che si ritengono re in questo mondo, mantengono il proprio re e la propria regalità in che modo? Con la violenza. Difatti, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei discepoli avrebbero combattuto, avrebbero adoperato le spade, i bastoni. Invece niente, non è di questo mondo il mio regno, cioè non sono gli uomini che dicono che io sono re e non sono i metodi degli uomini che mantengono il mio re, il regno e la mia regalità. Questo Gesù aveva rifiutato i regni che Satana gli avrebbe dato, che Satana si credeva re e in potere di tutti i re di far quel che voleva, e li avrebbe dati a Gesù. Ricordate la tentazione nel deserto, la terza tentazione. Gesù riceve il regno solo dal Padre, è lui che gli dà ogni potere in cielo e in terra, che gli dà potere sui venti e sugli spiriti e sugli uomini. Gesù lo riceve solo dal Padre, non da qua giù. E così i soldati, quando gli metteranno in testa la corona di spine, lo prenderanno in giro come re, gli mettono in mano la canna e il mantello di porpora per prendere in giro la sua regalità, questi soldati non riescono a togliere a Gesù la sua regalità, perché non è una regalità che viene dagli uomini. Qualunque altro re in quelle condizioni non sarebbe più stato re, perché non poteva più dimostrare d'esserlo. Invece a Gesù, con la corona di spine, col mantello di porpora, con le derisioni, i soldati non fanno altro che evidenziare ancora di più la sua regalità, perché è la regalità che gli è data dal Padre, una regalità che si manifesta nel continuare ad amare, a mantenere un rapporto di Spirito Santo col Padre e con gli uomini. Di modo che gli uomini da Gesù ricevono l'amore di Dio anche in quel momento. E in quel momento lo possono vedere ancora di più e esserne toccati maggiormente. E noi, il regno del Padre è un regno che tocca anche la nostra vita, proprio perché consideriamo il nostro Padre, il nostro papà, lo vogliamo considerare come re, al di sopra di qualunque altro regno di questo mondo. Allora è fatto per noi il regno di Dio, sia perché possiamo portare anche noi qualcosa della dignità regale, della regalità, sia perché diventiamo il reame di Dio, cioè diventiamo il territorio nel quale Dio Padre può trovare lo spazio o la volontà che gli ubbidisce, che manifesta la sua presenza regale. Il regno di Dio perciò è dei poveri in spirito, cioè di chi sceglie la povertà, cioè di per sé non è che si sceglie la povertà, ma si sceglie di avere solo Dio come ricchezza. Allora l'uomo non ha più fiducia nelle cose, nel denaro, nella roba di questo mondo, il suo cuore rimane povero, distaccato, capace anche di dar via tutto. È dei poveri in spirito, di quelli che tendono le mani vuote al Padre, che si aspettano da Lui la salvezza e la pace e la fratellanza con gli altri uomini. Il regno di Dio è dei perseguitati a causa della giustizia, come dice Gesù, di essi è il regno dei cieli, non sarà, è, sono già. In che senso? Io credo in tutti e due i sensi. Fanno parte di quell'organismo nel quale il Padre comanda, cioè nel senso bello, nel quale la parola del Padre ha valore definitivo, quindi il Padre è re, e anche questi portano dignità regale. Poveri in spirito e perseguitati a causa della giustizia. E ancora, il regno è di quelli che perseverano con Gesù. Almeno 3 volte c'è questa parola. Voi siete quelli che avete perseverato con me nelle mie prove, e io preparo per voi un regno come il Padre l'ha preparata per me, perché possiate mangiare, bere, regnare insieme con me. Luca 22:28, questo. Voi siete quelli che avete perseverato con me, e io preparo per voi un regno. E nel libro dell'Apocalisse, a chi persevera fino alla fine darò autorità. E San Paolo a Timoteo, se con lui perseveriamo, con lui anche regneremo, seconda Timoteo 2:12. Se con lui perseveriamo, l'importante è con lui, perché il regno è sempre soltanto del Padre, che è ora nelle mani del Figlio, e noi insieme con Lui, insieme col Figlio, quindi regneremo, porteremo la dignità regale e saremo come re in questo mondo. Noi siamo reame di Gesù e del Padre, non solo capaci di portare la sua regalità, ma siamo quelli che gli ubbidiscono, che lo considerano come re, ed allora egli si occupa di noi. Questo è detto tante volte. Entriamo nel regno obbedendoli. Chi è della verità ascolta la mia voce. Ecco chi fa parte del regno, dirà Gesù a Pilato. Chi fa parte del regno? Chi ascolta la mia voce sono quelli che fanno parte del suo regno. Possiamo far parte del regno quando proprio obbediamo a Gesù. Nessun idolatra avrà parte al regno di Cristo e di Dio. Ha fatto di noi un regno di sacerdoti per il suo Dio e Padre. Apocalisse 1,6. Ha fatto di noi un regno di sacerdoti, quindi siamo noi il regno. Siamo un regno piccolo, dirà Gesù, quando racconta la parabola del granello di senape. Il regno di Dio è così piccolo, piccolo come il granello di senape, però ha in sé una forza enorme che può crescere fino a diventare albero. Può essere nascosto come il lievito nella farina, nascosto, ma ha un influsso molto grande, ha un'influenza enorme su tutta la massa, quindi su tutto il popolo. Per entrare nel regno ci vuole un po' di violenza su se stessi e di distacco. Distacco dalle cose, lo dice la parabola del tesoro nascosto. Per avere quel tesoro deve vendere tutto quell'uomo. Per avere la perla preziosa deve vendere tutte le altre perle. Quindi la disponibilità al distacco per dedicarsi unicamente a questa nuova ricchezza che è il regno. Quindi, come dice ancora Gesù, viene annunciato il regno di Dio e ognuno si sforza per entrarvi. Ci vuole una certa forza interiore, proprio perché l'entrare nel regno è come entrare per la porta stretta, bisogna lasciar fuori tutto il resto, quello che non c'entra nel regno di Dio. Non chi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel regno dei cieli. Il regno dei cieli ancora soffre violenza, nel senso che i violenti lo vogliono rapire. Quindi il regno dei cieli soffre persecuzione, perché ci sono persone che non lo sopportano. Anche dentro il regno stesso può venire seminata la zizzania, dice Gesù con un'altra parabola. Quindi ci vuole sempre attenzione e vigilanza. Noi possiamo conregnare con Gesù, quindi essere re nel regno soltanto alla sua maniera. Con lui regneremo. Non come i dominatori di questo mondo, dirà Gesù ai suoi discepoli, ma chi è il primo tra voi sia l'ultimo, il servo di tutti. Questo è il modo di vivere nel regno di Dio, di partecipare quindi alla regalità di Gesù. Dov'è che si manifesta il regno di Dio? Qual è il luogo dove si manifesta? È quel luogo dove Gesù è il capo, il re e la Chiesa, quindi. Ha fatto di noi un regno, noi chi? Noi Chiesa, lì è chiarissimo. Quando lo dice il libro dell'Apocalisse 1,6, San Giovanni, ha fatto di noi un regno, e questi noi sono i cristiani e la Chiesa, riunita da Gesù, capo e re. Però questo regno non lo si vede realizzato pienamente, perché ancora ognuno deve convertirsi. Perché è possibile ancora che qualcuno sia scandalizzato, meglio entrare con un occhio solo, con due andare altrove, quindi c'è bisogno di continua vigilanza e conversione. Poi qualcuno può essere operatore di iniquità nella Chiesa, quindi c'è un continuo, è un regno, dove è un luogo, la Chiesa, dove si manifesta il regno di Dio, ma c'è sempre bisogno di attenzione, di prudenza e di discernimento spirituale, non solo per gli altri ma per se stessi. Il santo si santifichi ancora, così si conclude la Bibbia, Apocalisse 22,11, il santo si santifichi ancora. Quindi il regno di Dio, la Chiesa come regno di Dio, ha bisogno è manifestazione del regno, ma ancora conserva dei pericoli e dei germi contrari. E soprattutto la Chiesa, come luogo dove si manifesta il regno di Dio, non lo limita, perché lo Spirito Santo può suscitare anche al di fuori di essa, può suscitare adesione a Gesù. Ricordate quel che dice Gesù stesso ai due discepoli che volevano castigare chi scacciava i demoni nel nome di Gesù, ma non era dei nostri, Marco 9,40. Gesù dice: chi non è contro di noi è per noi. Lo Spirito Santo anche al di fuori della Chiesa può suscitare amore per Gesù e quindi regno di Dio. Perciò noi che facciamo parte della Chiesa ci gloriamo di essere nel regno di Dio, ma senza vantarci, perché siamo ancora da convertire un bel po', e senza giudicare gli altri, perché possono essere accolti dal Signore, come il ladrone sulla croce che ha chiesto che Gesù si ricordi di lui nel suo regno. Il regno di Dio quindi è già qui sulla terra ed è anche al di là, oltre la nostra esperienza terrena dopo la morte. È già qui, è in mezzo a voi, dice il Signore. Viene con potenza. È un dono del Padre. Al Padre vostro è piaciuto di darvi il suo regno. Luca 12,32. È da accogliere come un bambino, come un fanciullo. Chi è come un fanciullo entra nel regno. È da cercare adesso. Cercate il regno di Dio. C'è da cavarsi l'occhio pur di entrare nel regno di Dio e non restar fuori. Per il regno ci si può fare un uchi, cioè ci si può anche rinunciare al matrimonio per amore del regno. Si può lavorare per il regno. San Paolo dice di alcuni: hanno collaborato con me per il regno di Dio. Colossesi 4,11. È già qui, su questa terra, si può lavorare per il regno, e il regno di Dio si può manifestare già su questa terra. Ed è anche al di là, dopo la morte nostra personale. Gesù dice: ho potere sopra la morte, sopra gli inferi. Apocalisse 1,18. Quindi per lui la morte non è un confine. Il regno di Dio si estende oltre e si estende al di qua. Poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre. 1 Corinzi 15,24. E nell'Apocalisse 22,5 viene detto ancora che regneranno nei secoli dei secoli. Quindi è una regalità che si estende oltre i confini. Venga il tuo regno. Tradurlo così perciò. Desideriamo che tu, Padre, possa essere il primo per tutti, che la tua parola abbia valore assoluto per noi e per tutti gli uomini, così che venga meno il regno di Satana, che è il principe di questo mondo, che rende gli uomini schiavi invece che renderli liberi, domina i cuori in modo che si sentono oppressi, rovina il modo di stare insieme degli uomini, il principe di questo mondo, perché instaura invidie, gelosie, diffidenze, violenze, e quindi rende infelice la vita dell'uomo e delle convivenze umane. Quindi desideriamo che sia il nostro papà il re, per noi e per gli altri. E questo cosa vuol dire? Che ci sia soltanto lo Spirito Santo che ci tiene uniti a Dio, non la paura, ma lo Spirito Santo. Quindi che la regalità di Dio come papà sia l'unico modo di stare di fronte a Lui, di fronte a Dio da parte nostra, e che lo Spirito Santo sia l'unico legame tra gli uomini, tra di noi, cioè che noi siamo il reame di Dio, la comunità, come si può dire, il paese nel quale guida le vicende il Padre. Il Re è Padre per noi, e noi uomini che siamo fratelli di Gesù, e come fratelli di Gesù ci guardiamo e ci amiamo. Quindi vige tra noi rapporto di fiducia e di amore, perché c'è lo Spirito Santo. Quindi dire venga il tuo regno potrebbe essere quasi equivalente a dire venga lo Spirito Santo. Venga lo Spirito Santo come spirito di amore che ci tiene in reciproco rapporto. Lo Spirito Santo è la luce e la forza di comunione di quelli che considerano Gesù come Re e insieme con Gesù, e come Gesù considerano il Padre come Re. Venga lo Spirito Santo che ci fa stare col Padre in confidenza, che ci fa ubbidire al Padre come unico Re. Venga lo Spirito Santo che ci fa vivere da fratelli di Gesù gli uni per gli altri. Ecco, potremmo quindi tradurre semplicemente in questo modo, o intendere così, questo venga il tuo regno. Venga il tuo modo di essere Padre per noi e di essere noi fratelli gli uni per gli altri, e questo è realizzato dallo Spirito di Gesù, che Gesù soffia dentro di noi. Ecco, potreste aiutarvi nel silenzio leggendo qualche bel salmo, ce ne sono tanti che presentano la regalità di Dio come Padre, salmo 93, 95, 96, 97, 99, forse soprattutto potete fermarvi sul 96, che comincia: dite tra i popoli, il Signore regna. Quindi è un invito anche ad essere testimoni e annunciatori della regalità del Padre, e quindi di questa novità che vuole instaurarsi tra di noi. Sia lodato Gesù Cristo. Sì.